Seminario, attenzione, viene tra le nubi, di Domenico Visigalli. Studio numero 10, ultimo studio. Vieni, Signore Gesù. Sintesi dello studio. Prima di continuare e di concludere il nostro seminario, e dopo tutto quello che abbiamo considerato, è lecito chiedersi: ma la storia non ha insegnato e non insegna proprio nulla all'uomo? Antonio Gramsci ha detto: la storia insegna, ma cattivi scolari. L'Apocalisse si apre con il grido ammonitore: attenzione, viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen. Apocalisse 1:7. E si chiude l'Apocalisse con l'invocazione: amen, vieni, Signore Gesù. Apocalisse 22:20. È il grido di ogni credente sincero, stanco degli orrori di questo mondo. È il grande desiderio di vedere la fine di ogni ingiustizia e di ogni sofferenza, che dà la forza al cristiano di andare avanti e di restare fedele. Lo ripetiamo: la ostinata indifferenza delle chiese verso l'escatologia è la prova provata della loro apostasia e del loro allontanamento dalla lettera e dallo spirito della Sacra Scrittura. Fin qui la sintesi dello studio. Il ritardo previsto. Nella parabola delle 10 vergini, Matteo 25, da 1 a 13, Gesù previde il ritardo, tra virgolette, del suo ritorno. Ellen White afferma che è l'esperienza della Chiesa del rimanente alla vigilia del suo ritorno. Nella parabola si parla di vergini perché professano una fede pura. E la sorella White aggiunge: nella parabola delle 10 vergini, tutte si levarono per andare incontro allo sposo e tutte avevano la lampada e il vasetto dell'olio. Perciò inizialmente non si scorgeva nessuna differenza. Altrettanto è della Chiesa immediatamente prima della seconda venuta di Gesù. Tutti conoscono la Sacra Scrittura, hanno udito il messaggio del suo imminente ritorno e lo attendono fiduciosamente. Ma, come nella parabola, anche oggi l'attesa si prolunga e mette alla prova la nostra fede. Quando echeggerà finalmente il grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro, molti saranno impreparati. Non hanno olio con sé per alimentare la propria lampada. Manca loro lo Spirito Santo. Parole di vita, pagina 285. Questa dichiarazione di Elena White è molto severa, ma attira subito la nostra attenzione sull'impreparazione del popolo di Dio all'incontro con Cristo. Molti avventisti si chiedono con insistenza il perché di questo ritardo, arrivando addirittura a dubitare della nostra interpretazione profetica e di tante altre cose. Faremmo meglio tutti a chiederci se la causa di questo ritardo non siamo anche noi, con la nostra poca fede, perché sta scritto: il Signore non ritarda a compiere la sua promessa. Alcuni pensano che sia in ritardo, ma non è vero. Piuttosto egli è paziente con voi, perché vuole che nessuno di voi si perda e che tutti abbiate la possibilità di cambiare vita. Capite bene quello che dovete fare. Comportatevi come uomini consacrati a Dio. Dovete attendere l'arrivo del giorno di Dio e fare in modo che possa venire presto. Secondo Pietro 3, 9, 11 e 12. Da quando possiamo ricavare da queste dichiarazioni, comprendiamo che il ritorno di Cristo dipende anche dal comportamento della sua Chiesa. Compito della Chiesa non è solo quello di predicare nel mondo intero e non è solo quello di fare conoscere le verità bibliche fondamentali. Come nella parabola, tutti i credenti cadono in un sopore spirituale traditore che li addormenta. Ci sono quelli che hanno l'olio di scorta e quelli invece che hanno i vasetti vuoti e sono impreparati. Ascoltiamo ancora Elena White. Senza lo Spirito divino, tutta la conoscenza della sua parola è vana. La cognizione teorica della verità, se non è accompagnata dallo Spirito, non può vivificare l'anima né santificare il cuore. Possiamo conoscere a menadito i comandamenti e le promesse della Bibbia, ma se lo Spirito di Dio non fa penetrare la verità nel fondo del cuore, il vostro carattere non cambierà. Senza il suo aiuto non siamo in grado di distinguere la verità dall'errore e cadremo nelle sottili tentazioni di Satana. Le vergini sciocche non rappresentano degli ipocriti, bensì persone che apprezzano la verità e la difendono. Esse amano la compagnia di coloro che ci credono, ma non si sono abbandonate all'azione dello Spirito Santo. Non sono caduti sulla roccia che è Gesù Cristo, permettendo l'infrangersi della loro vecchia natura. Sono le stesse persone rappresentate altrove dal suolo pietroso. Accettano volentieri la parola, ma non ne assimilano i precetti. Perciò la sua influenza non è duratura. Lo Spirito Santo agisce nel nostro cuore nella misura in cui lo desideriamo e gli permettiamo di ricreare la nostra natura. Ma le persone rappresentate dalle vergini sciocche si sono accontentate di un'opera superficiale. Non conoscono veramente Dio, non hanno studiato il suo carattere, non hanno coltivato la comunione con Lui, perciò non sanno nutrire fiducia in Lui, non sanno contemplarlo e viverlo. E vengono da te come fa la folla. E il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ezechiele 33:31. Parole di vita, pagine 285-286. L'olio indispensabile, lo Spirito Santo. Noi avventisti, come tanti altri cristiani, siamo così occupati a fare le cose che riteniamo importanti che ci dimentichiamo di fare quelle essenziali. Siamo affaccendati come Marta. I nostri sabati, per esempio, sono così pieni di programmi che al tramonto siamo più stanchi degli altri giorni. Il nostro iperattivismo rischia di farci perdere la nostra crescita spirituale. I momenti indispensabili della riflessione e dello studio personale della Bibbia. Gesù dice ancora: venite in disparte e riposatevi un po'. Marco 6:31. Non dimentichiamo quest'altra esortazione: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Isaia 30:15, Zaccaria 4:6. L'iperattivismo rischia di farci sentire indispensabili. Ascoltiamo le sagge parole di Elena White su quello che possiamo fare facendoci guidare dallo Spirito Santo. Quanta sofferenza e miseria intorno a noi. Dovunque volgiamo lo sguardo, ci sono persone bisognose e in difficoltà, e tocca a noi dare una mano di aiuto e alleviare gli stenti della loro vita. Un impegno pratico in loro favore sarà molto più efficace di tanti pii discorsi. Dobbiamo dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi e ospitare i senza tetto. Ma anche di più. Solo l'amore di Cristo può soddisfare i bisogni dell'anima. Ma se Egli dimora in noi, i nostri cuori traboccheranno di simpatia divina e le fonti dell'ardente carità cristiana finora sepolte si dischiuderanno. Dio non chiede solamente che offriamo i nostri doni ai bisognosi, ma desidera da noi anche un viso lieto e affabile, parole incoraggianti, una calda stretta di mano. Molti ormai vivono senza speranza. Portiamo un raggio di sole. Molti non hanno più il coraggio di vivere. Rincuoriamoli e preghiamo per loro. Altri hanno fame del pane della vita. Leggiamogli qualche brano della parola di Dio. Cristo non ordina ai suoi seguaci di sforzarsi di brillare, ma dice piuttosto di lasciare che la loro luce brilli. Se abbiamo accettato la grazia di Dio, la luce sarà in noi. Rimuoviamo gli ostacoli e la gloria del Signore si manifesterà. Parole di vita, pagine 290-292. Credo fermamente che l'ostacolo più grande da rimuovere dalla nostra mente sia la convinzione sbagliata che l'opera dello Spirito Santo consista nell'operare cose straordinarie. Perché noi, quasi sempre, associamo il termine straordinario al miracolo. Così, con la gloria di Dio, di riflesso, cerchiamo un po' anche la nostra gloria. Paolo esorta: non inseguite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto verso le cose umili, non vi stimate sapienti da voi stessi. Romani 12:16. Concludiamo questa parte dedicata allo Spirito Santo con un'altra citazione di Ellen White sul commento alla parabola delle 10 vergini. Lo sposo arrivò a mezzanotte, nel momento più buio, e anche Cristo ritornerà nell'ora più tenebrosa della storia. I giorni di Noè e di Lot illustrano in che condizioni si troverà il mondo prima dell'avvento del Figlio dell'uomo. Le scritture profetizzano in merito che Satana agirà con ogni sorta di opere potenti e con ogni sorta di inganno di iniquità. Seconda Tessalonicesi 2:9-10. Il suo operato si rileva chiaramente dalle tenebre dilaganti, dai numerosi errori e dalle eresie e seduzioni di questi ultimi giorni. Con i suoi inganni, Satana non sta catturando solo il mondo, ma anche le chiese che si dicono cristiane. Le 10 vergini vegliano al crepuscolo della storia di questo mondo. Si dicono tutte cristiane. Hanno ricevuto tutte un appello, un nome, una lampada, e tutte pretendono di essere al servizio del Signore. Apparentemente attendono tutte l'apparizione di Cristo, ma 5 non sono pronte e rimarranno sorprese e desolate, ritrovandosi escluse dalla sala del banchetto. Nel giorno finale molti pretenderanno di entrare nel regno di Cristo, affermando: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciati demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Ma egli risponderà: io vi dico, non so donde voi siate. Dipartitevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Luca 13, 26, 27, Matteo 7, 22. Parole di vita, pagine 288, 286, 287. Il gran giorno. Quando si parla del ritorno di Cristo, mi vengono alla mente due testi biblici, quello di Apocalisse 6, da 15 a 17, che descrive il terrore dei malvagi, i re di tutta la terra, i governanti, i comandanti di eserciti, le persone più ricche e potenti andarono a rifugiarsi nelle caverne e fra le rocce dei monti, insieme a tutti gli altri, schiavi e liberi, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci, che non ci veda Dio che siede sul trono e non ci colpisca il castigo dell'agnello, perché questo è ormai il grande giorno della resa dei conti. Chi potrà mai sopravvivere? È quello di Isaia 25:9 che parla dell'esultanza dei giusti. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Ma questa gioia del popolo di Dio sarà preceduta però dalla grande prova finale, profetizzata dal profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. E sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. Cioè, tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Daniele 12:1. Allora, da chi è formato il popolo di Dio? La Bibbia è chiara. Da tutti quelli che saranno scritti nel libro, cioè nel libro della vita. È quello che si sforza di fare capire la confessione di fede degli avventisti del settimo giorno. Al punto 13, pagina 161, recita: la Chiesa universale è composta da tutti coloro che credono veramente in Cristo. Quel veramente mi sembra proprio determinante. Solo Dio conosce i cuori. Solo Lui sa se uno crede veramente. Ricordiamoci dell'appello rivolto al suo popolo ancora in Babilonia: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18:4. Non abbiate niente a che fare con l'iniquità dell'apostasia. Fratelli e sorelle, io cerco di immaginare quello che accadrà al ritorno di Cristo, ma sarà così grandioso, così eccezionale e anche spaventoso da non poter essere nemmeno immaginato. Gesù viene, tutto si ferma, tutto cambia, la grande macchina del potere e del danaro è per sempre annientata. Le colpevoli ambizioni umane umiliate. La gloria degli uomini va in frantumi. Gesù viene. Le nazioni vengono annientate. Si arrestano i lavori dei parlamenti. Le armi non servono più a niente. Crollano anche le grandi cattedrali, dove si parlava poco di Dio e troppo dell'uomo. Gesù viene a punire l'ingiustizia e a premiare la fedeltà. La natura in rivolta partecipa con un terremoto catastrofico mai visto prima. Il Signore arresta gli eserciti pronti ad annientarsi. Poi guardai e vidi una nuvola bianca. Sulla nuvola era seduto uno simile al Figlio dell'uomo. Sul capo aveva una corona d'oro e in mano una falce affilata. Apocalisse 14:14. Gesù viene. Non ha più sul capo una corona di spine e in mano una canna. Una corona d'oro cinge la sua fronte e ha in mano una faccia affilata. Circondato di gloria e da milioni di angeli. Gesù viene. È arrivato il giorno della mietitura, di separare il grano dalle zizzanie. È la sconfitta totale della logica umana e il trionfo di quella divina. Gesù viene, urla di orrore da una parte, grida di esultanza dall'altra. È il più grande appuntamento della storia, quello dei giusti viventi e dei giusti resuscitati, tutti trasformati in un istante dalla gloria di Dio e resi immortali. Cari fratelli e sorelle, sarà la fine di ogni sofferenza. Sofferenza fisica, morale, spirituale, la fine del peccato, con tutte le sue infinite implicazioni. Sarà finalmente il trionfo totale della verità sull'errore. Concludiamo questo seminario con le parole dell'Apostolo Paolo. La morte è distrutta, la vittoria è completa. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è la tua forza che uccide? Rendiamo grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo di Cristo Gesù, nostro Signore. Così, fratelli miei, state saldi, incrollabili, impegnatevi sempre più nell'opera del Signore, sapendo che grazie al Signore il vostro lavoro non va perduto. Prima Corinzi 15, 55, 57, 58. Fratelli, sorelle, all'annunzio nel prologo dell'Apocalisse, attenzione! Viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen. Rispondiamo con le parole conclusive dell'Apocalisse. Amen. Vieni, Signore Gesù.